No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Chissà se Steve Della Casa, che non è qui con noi, caro Efisio Mulas, stasera.
Dottor Giunta, buonasera. Ma lì, no, ma, di, do, ma perché è qui? Ma non, de, non è anche lei?
No,
ha queste,
no, io sono qui perché questo è il mio posto, questa è la mia sedia, Hollywood Party. Chissà se Steve Della Casa, che dicevo non è qui con noi, e poi adesso scopriremo fra poco dov'è, ha riconosciuto questa voce che abbiamo inserito all'interno della sigla. Steve Della Casa è con noi?
Sinceramente non l'ho riconosciuta, l'ho sentita pochissimo.
Ma dottor Della Casa, ma la sento malconcio.
Ma è intubatissimo,
Perché al tempo stesso ho una forte bronchite, ma anche una grande eccitazione dentro di me, perché sono in questo momento al Teatro Olimpico di Roma, dove è appena iniziata in diretta su Rai Movie la cerimonia dei David di Donatello, la 59esima edizione. Vengono assegnati questa sera e tutta la giornata è stata scandita
ci direi tutto, però sveliamo, Steve, l'arcano mistero. Quello che hai sentito nella sigla era niente po' di meno che Christopher Lee, in una sua interpretazione canora, amante lirico e con questa velleità di cantante operistico.
Sì, ma credo che avesse anche delle reali capacità. Lei che sa tutto, dottor Della Casa.
Ha iniziato facendo prima il modello e poi il cantante lirico, ha abbandonato entrambe le professioni quando è diventato Dracula vampiro per eccellenza, e da lì è poi diventato una delle poche grandi icone del cinema mondiale. Non amava tanto i film dell'orrore, ma diciamo un po' è rimasto prigioniero da quel ruolo.
Christopher Lee l'abbiamo ricordato anche ieri, è scomparso qualche giorno fa e abbiamo voluto ricordarlo nuovamente attraverso questa, così, questa prova canora.
Una grande carriera cinematografica, ben 13 film se non sbaglio, dottor Della Casa, su Dracula.
Sì, ma compresi anche quelli, le parodie. Lui il primo film che gira in Italia è Tempi duri per i vampiri, fa coppia con Renato Raschel, poi gira addirittura un Ercole al centro della terra, nel quale, diretto dallo specialista di horror Mario Bava, nel quale alla fine scopriremo che di fatto non è un vampiro ma un morto vivente, quindi insomma è rimasto proprio legato tutta la vita al fatto di essere l'icona, il volto, l'impersonificazione del vampiro più vampiro che esiste.
Allora,
una cosa divertente, scusi, prego, dottor Giunta, che sembra che sul set del Signore degli Anelli, uno dei vari set di questa saga meravigliosa anche dal punto di vista cinematografico, lui si vantasse del fatto che era l'unico ad aver conosciuto Tolkien.
Pensa tu. Quelle sono così,
cose
che contano.
Quando si hanno 92 anni succede.
Allora, caro Steve, veniamo a te, perché tu sei il nostro inviato pro tempore, nel senso che poi ti lasceremo,
certo.
Perché insomma perché la manifestazione è iniziata. Noi in questo momento la stiamo vedendo in diretta negli schermi qui di My Movies. Notiamo che tutti
Rai Movies.
Cosa ha detto?
My Movies.
Ah, mi scusi,
è un sito.
Ogni tanto
non
le
si
faccio.
Preoccupi, non si preoccupi, lei sta sempre al telefono.
Le onde
magnetiche confondono, dottor Giunta.
Però chissà se sono confusi, ma sicuramente no. Gli ospiti che sono tutti lì assisi, perché fa un gran caldo, Steve. Si sventrano tutti. Vediamo Tarantino molto sorridente in prima fila, Tullio Solenghi che sta parlando. Raccontaci tu.
Allora, Tarantino del tappeto rosso e anche questa mattina al Quirinale, quello che ha avuto l'applauso più lungo e così via, nonché ha suggerito al Presidente della Repubblica Mattarella, credo l'unica battuta della storia fino adesso del suo settennato come Presidente della Repubblica, questa mattina ha detto: la crisi economica è molto dura e, caro Tarantino, anche la Mr. Wolf avrebbe difficoltà a risolverla.
Chissà chi gliel'ha scritta, quale autore c'è dietro questa battuta, non Tontue né Enrico Magrelli, no? Per caso.
Gli autori hanno un ruolo piuttosto importanti in questi David, che vogliono essere appunto, vogliono, diciamo così, fare tesoro della presenza di Tarantino, perché è una presenza notevole. Lui l'ha vinto ben due in passato, non è mai venuto a ritirarli, per Kill Bill prima e per Django Unchained poi. Se c'è uno che è una specie di ambasciatore all'estero del grande cinema italiano, quello popolare, quello di Leone, quello di Corbucci, quello di Bava, di Freda e così via, beh, questo è sicuramente il grande Quentin Tarantino. E quindi in un anno in cui, diciamo, che il cinema italiano ha avuto successi commerciali all'estero, perché i film di Cannes sono stati venduti dappertutto, ma non ha avuto successi a livello di premi, insomma, la presenza di Tarantino nobilita e accende i riflettori di tutto il mondo su questa 59esima edizione dei David, insomma, che si svolge in questo momento, insomma, che laurerà i film della scorsa stagione fino all'aprile di quest'anno, che sono più piaciuti ai 3.000 votanti.
Ma Steve, tu hai delle indiscrezioni, anticipazioni?
Guarda,
l'hanno chiamata apposta, se no attacchi
notaio,
subito.
C'è un notaio che controlla, però insomma la voce che circola insistentemente è che ci saranno delle sorprese, e cioè che magari i nomi più noti non sono quelli che avranno il maggior numero di premi, ma ci saranno magari dei giovani talenti, insomma, che batteranno i loro compagni con più curriculum.
In questo momento abbiamo visto un primo piano di Nanni Moretti che molto nervosamente si stava mangiando le unghie del pollice.
Però era sorridente, perché sorridente poi è apparsa, stranamente, dottor Della Casa, lei ne sa qualcosa, c'è una gigantografia della Merkel. Merkel.
Che cosa fa la Merkel? Forse ha scritto un messaggio, sta leggendo.
Abbiamo inventato questo messaggio della Merkel, che dice che stanno facendo un film sulla sua vita, interpretato nel suo ruolo da Pier Francesco Favino.
Simpatica questa cosa, chissà chi l'ha scritta.
Presidente della Repubblica, pare che abbia un po' di influenza.
Il Presidente della Repubblica oggi sembrava particolarmente sciolto, la prima volta che lo vedevo dal vivo, per oggi sembrava particolarmente sciolto. Si vede che il cinema gli piace, e in convento lo ha passato gli ultimi 10 anni prima di essere presidente, si vede che qualche film se lo vedeva.
Ma probabilmente sì. Allora Steve, prima di salutarti, perché sento che la tua voce via via va svanendo,
esatto. Ma lei deve cantare più tardi.
No,
lì
la canta anche, no. Canta solo in redazione Hollywood Party, dai, no, almeno questo
è diretto.
C'è un nostro conduttore anche che è candidato, perché Francesco De Gregori è candidato per la canzone originale per Sei mai stata sulla luna, il film con Raoul Bova.
Ma è lì,
e
è
quindi
lì?
No, è Francesco uno di quelli che non c'è. Non sono tanti quelli assenti, ma Francesco è assente.
Ho capito.
Ecco, qualche assente, prima di lasciarla, qualche assente.
Allora, senza Salvatore Schia ha 40 di febbre, ma a differenza mia ha preferito giustamente, saggiamente, restare a letto. Martone, che c'ha una prima alla Scala, dovrebbero essere questi due principali. Gli altri per adesso ci sono quasi tutti.
Va bene, insomma, il Dario Donatello è un premio molto importante per il cinema italiano, e quindi abbiamo visto in effetti in platea praticamente tutti quanti. No?
Adesso inquadrata anche la giovinezza, è arrivata Maddalena Ghinea.
È vero,
che
effettivamente è giovane. E
poi protagonista del film La giovinezza di Sorrentino.
Ce ne siamo accorti.
Ecco Bucci Rosso che si.
Allora, io direi che possiamo salutare Steve Della Casa, lasciarlo ai suoi impegni, alle sue aspirine. Riguardati, recupera e torna sano da noi, va bene?
Lo farò, ciao ragazzi.
Ciao Steve, grazie.
Arrivederci,
ciao,
dottor Della Casa.
Ciao.
Allora, caro Efisio Mulas, abbiamo un po' cambiato l'ordine della scaletta. Beh, qui c'era la cronaca dei Davide. Si impone, noi adesso butteremo un occhio. Mentre
non abbiamo saputo nessuna anticipazione.
No, non ce l'ha data, va bene. Ma
io rimango deluso, francamente. Pensavo che un insider trading all'interno.
No, secondo me non può dire. I numeri, allora, innanzitutto il 335-5634-296. Questo per mandare i vostri messaggi, come al solito. Adesso il computer si è momentaneamente bloccato, ma lo sblocchiamo. Poi ovviamente c'è il sito di Hollywood Party, e sul sito di Hollywood Party potete trovare
di
tutto
meraviglie,
quello,
fantasmagorie,
cioè ogni giorno lo ripetiamo,
proprio
non ci stancheremo mai di ripeterlo.
Bellissimo
il podcast,
bellissimo.
Le puntate arretrate, le interviste edite, inedite, gli extra, le fotografie, tutto. Ma non soltanto sul sito, anche
c'è anche un profilo Facebook, che basta aprirlo, si cerca la fanpage Hollywood Party, c'è un logo e si mette mi piace, e poi così in questo modo si entra nel sito Facebook di Hollywood Party, e da lì proprio meraviglie, varietà, il dottor Zonta in costume ad amitico, cose meravigliose proprio. A proprio, com'è andata a Forlì?
A Forlì è stato un successone.
Ma io non avevo, non avevo proprio dubbi di tutta la
manifestazione.
Non sono potuto venire proprio per un piccolo caso. Proprio
abbiamo sentito la sua mancanza e anche gli ascoltatori che volevano vederla, anche se lei non si mostra volentieri.
Non mi mostro, no,
questo lo sappiamo.
Cioè io mi mostro anche troppo e sono gli altri che non se ne accorgono. Poi c'è anche Twitter per quanto riguarda Hollywood Party, @ Radio 3 tweet, # Hollywood Party.
Allora, le notizie di oggi, prima di dare il quiz, è una notizia triste che ci ha molto addolorato, la scomparsa prematura di Vittorio De Angelis, che è stato un attore, un doppiatore, un dialoghista e un direttore del doppiaggio italiano importante, appartenente alla famiglia dei De Angelis. Manlio De Angelis era suo papà, fratello della doppiatrice Leonora, della nipote di Gualterio De Angelis. E Vittorio De Angelis ci lascia a 52 anni per un infarto, ha lavorato in televisione, ha lavorato al cinema, doppiando tanti attori. Possiamo ricordare Val Kilmer nel ruolo di Doc Holliday in Tombstone, Ethan Hawke in Gattaca e poi in Stephen Dorff in Blade. Ma molte sono le cose che ha fatto Vittorio De Angelis per la televisione, per il cinema. È stato direttore di doppiaggio e anche dialoghista. E lo ricordiamo qui, doverosamente, a Hollywood Party. Noi a questo punto diamo il numero del quiz, che lo vuole dare lei?
No, io do il numero del quiz, ma è un quiz particolare, dottor Zonta.
Volevo che lei mi aiutasse.
È un super quiz, è un super quiz, perché ho saputo proprio oggi mentre entravo nello studio che il dottor Zonta mi ha gentilmente ospitato anche oggi. Qui c'è un qualche cosa di importante da vincere. Se qualcuno indovina il film che è tratto tra i 100 film del libro I 100 colpi di Hollywood Party, edito da Rai Eri, bene, chi indovinerà il quiz vincerà una copia di questo meraviglioso libro.
Beh, allora signori, però il quiz oggi è super, ma anche super difficile.
Sì,
questo
però,
detto.
Però un aiuto c'è. È un titolo contenente dei 100.
Se sapete 100. Quali sono i nostri 100,
se avete comprato il libro, ad esempio,
per esempio, già siete facilitati. Allora partiamo con il gong. Allora, il primo indizio del super quiz di oggi è questo. Questo film è più vicino a un doc, inteso come documentario, che a un film di finzione.
questo è Andavo a 100 all'ora, cantato da Gianni Morandi, che all'epoca assomigliava la voce molto più a Rita Pavone che a Gianni Morandi. Era un periodo un po' particolare, insomma.
Mula, si è arrivato un messaggio, sì, che non riesco a capire. Mi aiuta?
Prego.
Corre voce che l'esimio dottor Mulas Efisio sia nipote del grande Max Vinella. Potete confermare?
Allora, guardi, non è così, però chiunque abbia scritto questo messaggio posso dire che è un gran appassionato di radio. Posso
dire. L'ha scritto Enzo e lo ringraziamo. Vanno avanti Davide Donatello, abbiamo già un premio.
Sì,
qual è?
Sì,
lei
sì,
tenga
sì. Dottor
conto.
Carlo, il dottor Bucci Rosso ha vinto per Noi e la Giulia come attore non protagonista.
Quindi l'ha sottratto.
Grande attore, sono molto molto contento.
Adesso stanno per premiare il regista esordiente, casomai dia un'occhiata per vedere che
se
cosa
vuole io
accade.
mi prodigo in questo.
E poi più tardi, fra poco, a un certo punto verrà premiato anche il miglior documentario, che quest'anno ha cambiato regolamentazioni in quel di Davide Donatello, verrà votato da tutti i giurati dell'Academy. Questo secondo me non è stata una grande idea, per vari motivi, perché il documentario non che debba avere una sua ghetto, ma sicuramente dovrebbe essere visto, perché il problema è che non tutti i giurati hanno visto i tanti documentari italiani che si sono iscritti ai Davide di Donatello, e quindi questo è un po' un problema.
Dico, ha vinto Edoardo Falcone come miglior regista esordiente per Se Dio Vuole, film con Alessandro Gassman,
una commedia.
Marco Giallini, sì, una
commedia.
Di
successo.
Complimenti.
Parlavamo di documentari anche perché stiamo parlando di un documentario bello e importante, il cui titolo è Dal Ritorno, e il regista è uno dei documentaristi italiani più importanti, si chiama Giovanni Cioni. Buonasera Giovanni.
Buonasera e grazie.
Grazie a te di aver fatto questo film, che diamo subito delle coordinate diciamo che hanno a che fare con la cronaca, perché il film passerà al Biography in Festival, dico bene Giovanni? È già passato?
È passato al Biography in Festival in competizione internazionale, sì, a Bologna.
Benissimo, quindi è già passato, sì. Sapevo che era selezionato nel concorso internazionale, tanto esatto. Ti andrebbe di raccontarci questa esperienza bolognese, che comunque succede a quella altrettanto importante, forse possiamo anche dire più importante, parigina del Réel, perché era il film, anch'esso era stato, anche questo film appunto è stato selezionato al Réel in concorso internazionale. Sì. Come è andata in quel di Bologna?
No, in quel di Bologna è stato molto interessante, cioè, ho avuto delle reazioni molto belle al film. Ma penso che tutte le esperienze sono diverse. Il cinema di Réel a Parigi hai un certo tipo di pubblico che segue da anni, che ha anche una cultura documentaristica.
Sì.
Però è interessante anche uscire dai, cioè, prima vi sentivo parlare dei recinti tra documentario e film, sì. È interessante anche uscire dai recinti e confrontarsi a altri pubblici, e per me il Biography è stato anche questo
è vero. Cioè ma questo tra l'altro è un movimento, una tendenza, non so come definirla, che tutto sommato è in atto. Il mio riferimento prima era a un regolamento dei Davide che forse secondo me è un po' punitivo per
ma
i documentari.
Va bene,
no. Okay. È un po' punitivo laddove con il documentario non è uscito in sala, laddove non è molto noto, infatti i film selezionati ai Davide Donatello sono quelli più conosciuti. E non necessariamente quelli più belli, ma questa è una mia riflessione. Vorrei invece tornare al tuo lavoro, perché il tuo lavoro racconta una storia, racconta la storia con la S maiuscola, e lo fa attraverso un personaggio che si chiama Silvano Lippi, che è stato ufficiale italiano in Grecia nel 1943 e che ha visto e ha visto l'orrore ed è sopravvissuto all'orrore dei campi di concentramento. E tu lo hai incontrato e lo hai fatto parlare. Vorrei che ci raccontassi intanto di questo incontro con Silvano Lippi, come è avvenuto e come sei arrivato a lui.
L'incontro è stato molto, molto casuale, nel senso in cui Silvano, in questi ultimi 10 anni, aveva cominciato a raccontare la sua storia dopo 60 anni di silenzio nel quale si era rinchiuso, e dunque andava nelle scuole. Mio figlio mi ha parlato di lui e di come era rimasto sconvolto, e un suo professore ci ha invitati a cena, e c'era Silvano, e Silvano mi ha detto che voleva tornare un'ultima volta a Mauthausen e mi ha chiesto se lo accompagnavo.
Sì.
È nato così, è nato con... Perché prima si parlava della storia con la grande, con la
S maiuscola. Sì.
Io mi sono ritrovato di fronte a un uomo, e mi sono ritrovato di fronte a un uomo che mi diceva: io sono qui con te in questo momento, sono qui con voi, però in realtà sono sempre laggiù. Davanti ai miei occhi vedo sempre i visi, l'orrore dei forni, dei corpi che tiravo fuori dalle camere a gas, sento sempre quell'odore lì. Cioè, vedevo quest'uomo che aveva una storia unica che bisognava raccontare, che però era tanto più unica per me, che poi era un uomo che aveva cercato in seguito di vivere, di fare una vita, quasi di fare una vita come se uno volesse dire: bene, sono sopravvissuto, sono quasi incredulo della vita che sto cercando di fare, di lavorare, di avere una famiglia, dei bambini, no? E ho cercato di raccontare questo, ho detto: non voglio quasi più, è come se volessi fare tavola rasa di tutto quello che credevo di sapere, perché io insomma avevo comunque, prima di conoscerlo, insomma, fa parte comunque del mio bagaglio.
Tu come regista,
culturale,
diciamo.
No?
Sì.
Sì. Ho deciso quasi di stare solo alle sue parole e di raccontare questo.
Sentiamo allora, Giovanni, alcune di queste parole dal tuo film.
Sì.
Questo Italo si fece male mentre si stava manovrando sulla ferrovia e sfuggì di mano la rotaia e gli prese la gamba e la maciullò. Questo ragazzo me lo portavo io perché io sapevo che i tedeschi, finché lo vedevano in piedi, l'avrebbero lasciato. Se lo lasciavano in terra era morte sicura. Ho durato giorni e giorni, me lo caricavo sulle spalle. Qualcuno mi dava mano, ma più che altro me lo sono portato io. Ed è questo Italo che, quando entrai nel vagone, lo presi con le spalle e lo appoggiai lì a uno schienale del vagone. Però durante il viaggio, a un certo momento, lo vedo agitarsi e mi fa: Silvano, sto morendo, sto morendo.
Questo è un estratto dal film Dal Ritorno. Questa è la voce di Silvano Lippi che racconta.
Mi fa abbastanza effetto di sentirla così.
In quanto voce, vero?
Esatto.
Sì, perché poi la voce, il suono, sì, non tradisce. C'è
no.
Un'anima che arriva direttamente. Quindi sì, è vero, è molto...
No.
È molto forte, è molto forte quello che dice, ovviamente, e come lo dice, con questa sua voce, con questa sua sofferenza, anche perché Silvano Lippi, come accade a volte nella vita dei documentari, dei documentaristi, avevate progettato, immaginato di fare questo viaggio, e poi però a Silvano Lippi è accaduto qualcosa che gli ha impedito di farlo in quel mentre. Cosa è successo?
No, è successo che ho avuto un ictus quando stavamo per iniziare le riprese. E dunque questo ha sconvolto i piani, ovviamente si è ripreso da quell'ictus e abbiamo deciso allora di cominciare il film in ospedale, e ho deciso che il film seguirebbe quasi cronologicamente il tempo delle riprese, nel senso in cui abbiamo cominciato a parlare di quello che era più urgente per lui, perché c'era veramente una, quasi come un sentimento di lotta contro il tempo, no?
Sì.
Aspettando che lui si ristabilisse abbastanza per poter andare a Mauthausen. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che non era possibile, allora ci sono andato io per conto suo. Ci sono andato io per conto suo
E questo viaggio per interposta persona, se passi questa soggettiva impossibile, insomma,
esatto.
Comunque questo vedere quegli occhi, con gli occhi suoi, con il carico di quella testimonianza, che esperienza è stata per te? Immagino forte, ma come l'hai vissuta e tradotta?
Ma è forte, perché quando sei lì, improvvisamente non è più uno spazio che tu immagini. È uno spazio reale che ha una certa dimensione, che puoi quasi palpare fisicamente, no?
Sì.
E ti impressiona l'assenza, in realtà, a me mi impressionava questo, mi impressionava che io cercavo, guardavo i luoghi, riconoscevo luoghi che lui mi aveva descritto, cercavo di mettermi quasi di entrare nella sua cella, di entrare nei forni, di entrare nella camera a gas, come se volessi, come mi sentivo come un fantasma in realtà.
Senti Giovanni, mi viene in mente adesso, quindi è un accostamento forse del tutto improprio mentre parlavi, e mi vengono in mente i film di Riti Pan, no? Quando non c'entra niente ovviamente come tipo di testimonianza, ma il dispositivo, no? Di una vittima o di un carnefice per Riti Pan, che entra nei luoghi e li fa rivivere attraverso la testimonianza. È stato anche un po' una cosa simile per te?
Per me era di farmi, che io rivivessi, io come cineasta, il racconto che avevo sentito, e di farlo rivivere allo spettatore. Era come se dicessi, nella prima parte del film abbiamo avuto tutto il racconto di Silvano, prevalentemente girato a casa sua, e poi dopo aver sentito tutto il racconto vado lì, nei luoghi, in silenzio, nel senso in cui sui luoghi di Mauthausen non ricollego niente, non c'è voice over di Silvano che non rimando a nessun episodio, bisogna noi cercare di immaginare che cos'era questo, che cos'è questa stanza, no? Cercavo di creare un'operazione dove in realtà, come in un puzzle, lo spettatore si rimemorasse, ricollocasse nei luoghi nei quali si entra, perché ho scelto anche di girare molto in soggettive, molto descrittive, dove entro nei vari spazi del campo. Sì, come un'operazione dove noi dobbiamo ora ricollocare, in un certo senso anche questo, il senso del film, del fatto di andare laggiù, perché in fin dei conti ora questi testimoni sono vecchi e scompaiono, e Silvano è scomparso, ha avuto un secondo attacco, è morto dopo il mio ritorno da Mauthausen. In certo senso ora siamo soli, non ci sono più loro per dirci, per ricordarci, dunque sappiamo questo, dobbiamo rimettere a posto, no? I racconti che abbiamo sentito nei
certo
luoghi.
Questo è anche il ruolo, la funzione, la responsabilità del cinema grande, dei cittadini se vogliamo, ma del cinema, dei registi e anche del documentario. Giovanni Cioni, noi ti ringraziamo, speriamo che il film possa avere ulteriori passaggi, momenti, che possa essere visto il più possibile, perché è un film straordinario. Va bene. Allora, in questo caso tienici aggiornati, che anche noi ti seguiremo. Grazie Giovanni Cioni, e ti salutiamo con una clip ancora dal film, che è il proseguimento del discorso che prima stava facendo Silvano Lippi.
Avevo anche gli altri amici, ma lui era particolare. Poi l'avevo creato io, perché siccome a una persona gli piaceva la musica, gli piaceva le opere, tant'è vero io lo chiamavo il poeta, tu sei poeta, e lo vedo in quelle condizioni, insomma, poi riesce un fiotto di sangue dalla bocca, si accascia e muore. Io l'abbracciamo, lo tiriamo e si arriva a Mauthausen. A volte dico, ma perché piango io? Sono passati tanti anni, però mi sembra essere lì di vedere questo ragazzo che mi supplicava, sto morendo. Ma abbraccio, c'è sempre la sensazione dell'abbraccio di lui. Poi naturalmente scesi dal treno, anche io fui portato lì a Mauthausen, e lì comincia l'altra storia, insomma.
Questo è il gong che annuncia il secondo indizio del super quiz di oggi, che ricordiamo Mulas.
Porterà la vittoria di una copia del libro I 100 colpi di Hollywood Party, edito da Rai Eri, e quindi...
È uno dei film, è uno dei 100 film con degli indizi che forse sono un po' cattivelli. Vediamo
800 050 333 il numero di telefono. Secondo indizio, dottor Zonta.
In questo film ci si prostituisce. I will Allora, questo era 100 Others Lovers dei The Vodka, e ancora continuiamo a giocare sul numero 100 anche con questo brano simpatico, improbabile, divertente, ma è una bella canzone. E adesso poco fa è stato dato il Davide di Donatello per la miglior brano,
sì, miglior canzone originale. Anime Nere, ha vinto Anime Nere.
Attenzione, Anime Nere, vede. Quindi ci può Efisio Mulas gentilmente aggiornare su quello che è accaduto?
Ma naturalmente,
finora.
Allora, attore non protagonista, Bucci Rosso per noi è la Giulia, poi c'è Edoardo Falcone come miglior regista esordiente per Se Dio Vuole, poi il premio più meritato in assoluto a una grandissima attrice che è Giulia Lazzarini per Mia Madre di Nanni Moretti, poi il miglior produttore con Davide Donatello per Anime Nere, la Baby Film, Cinema 11 e Rai Cinema, e poi adesso anche Anime Nere ha vinto anche come
premi.
Miglior canzone, due premi e così.
Siamo contenti che sia stato dato questo premio all'attrice non protagonista di Mia Madre, cioè la madre di Mia Madre, e anche perché adesso proprio andremo a parlare con uno degli autori di un libro il cui titolo è Viaggio a Roma con Nanni Moretti, e nella copertina c'è un giovane Nanni Moretti, un quarantenne forse Nanni Moretti.
Sì, più o meno credo di sì, ma io credo che ne sappia molto di più il dottor Bifferali, che è uno
Giorgio
degli autori.
Bifferali, che insieme a Paolo Di Paolo per la Lozzi Publishing, credo, hanno fatto questo libro di cui Mulas sa tutto perché è un
perché
esperto.
Perché l'ho letto, no, non è che ci
l'ha letto,
no, basta leggerlo e poi uno sa quello che c'è scritto. Dico bene, dottor Bifferali, non è che...
Dite bene, poi concordo anche con il giudizio su Giulia Lazzarini.
Ecco,
sono molto felice.
Guarda, è stato da poco, insomma, qualche minuto fa è stata premiata.
Posso fare un piccolo commento da attore, magari non molto conosciuto, ma io credo che l'interpretazione di Giulia Lazzarini nel film Mia Madre, come in tante altre sue interpretazioni teatrali, vada visto nelle scuole di recitazione. Ecco, basterebbe fare il 20% di quello che fa questa grandissima attrice per diventare degli ottimi attori.
Sì, sì, lo dico anch'io da non attore, quindi sì. Assolutamente.
Da non attore, però, ma da scrittore, da intervistatore, da giornalista, da critico,
da curioso,
da viaggiatore anche, direi, in questo caso, hai realizzato insieme a Paolo Di Paolo questo libro. Questo libro che cos'è? È un viaggio nei luoghi del cinema di Nanni Moretti. Come è nata questa idea? Da una passione, da una voglia di ricostruire un immaginario e renderlo più concreto?
Sì, come diciamo, praticamente c'è questa collana, la collana Remo della Lozzi Publishing, che si occupa proprio di, diciamo, gioca anche con questo nome, no? Che è un po' un nome storico, anche se è meno, diciamo, meno in vista rispetto a Romolo, no? Però Remo, l'altro modo di raccontare Roma, e serviva un po' un personaggio che potesse darci e insomma comunque condividere con noi uno sguardo altro su questa città. E quindi noi abbiamo pensato subito, diciamo, c'erano altri nomi, però magari erano nomi un po' prevedibili, come quello magari che era di Fellini o anche poteva essere anche Pasolini, però abbiamo scelto un personaggio che raccontasse Roma in maniera diversa, più intima, più privata, più personale, e abbiamo scelto Nanni Moretti anche perché siamo due appassionati, due morettiani.
Ecco, dottor Giorgio Bifferali, si può dire che anche che Roma è un po' un attore, un'attrice nei film di Nanni Moretti, cioè interpreta proprio un ruolo.
Beh, lui poi c'è nella prima parte del film Caro Diario, lui dice, insomma, una delle frasi che poi sono rimaste nella memoria collettiva è, dice, che bello sarebbe un film fatto solo di case, e in effetti poi le case, i luoghi, i quartieri entrano, no? Nei suoi film, tranne che nella Stanza del figlio, che ha girato Ancona. Però gli altri film comunque vedono sicuramente Roma, che è la sua città, anche se lui è nato a Brunico, come protagonista, una protagonista del film sicuramente. Una parte in Caro Diario è sicuramente una parte fondamentale e necessaria. poi in altri magari è un po' più nascosta, però noi abbiamo cercato comunque di scovarla.
Sentiamo un passaggio proprio dal mitico Caro Diario. If you want a lover, I'll do anything
you ask me to. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari. If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. Anche quando vado nelle altre città, l'unica cosa che mi piace fare è guardare le case. Che bello sarebbe un film fatto solo di case, panoramiche su case. Garbatella, 1927.
Allora, il gong per il terzo indizio del Super Quiz di oggi. Si vince il nostro libro.
800 050 333. Terzo indizio, velocemente.
Questo film ha ispirato un regista contemporaneo. Torniamo a noi. Non abbiamo capito, forse gli ascoltatori ci possono aiutare, perché è muto e non c'era il sottopancia, che ha vinto come miglior documentario il Davide Donatello. Se i nostri ascoltatori sono presenti e ci aiutassero, perché non c'è il sottopancia e chi l'ha ricevuto non l'abbiamo riconosciuto, ai noi, e questi sono i problemi. Prego.
Per Fizio, dimostrare che ho letto il libro, sì. Volevo chiedere al dottor Bifferali che, mentre il dottor Moretti citava la Garbatella, voi andate proprio a perlustrare questo luogo filmato da Nanni Moretti in un giorno d'estate, una calura pazzesca, mi pare di capire.
Sì, sì, la chiusura delle scuole. Durante la chiusura delle scuole abbiamo rischiato, diciamo, di essere colpiti e anche un po' affondati dai gavettoni e dalla farina dei bambini che esultavano, perché era un po' un giorno di liberazione, no? Quindi sì, è stato un giorno poi sotto il sole cocente, ma abbiamo girato la Garbatella e altri quartieri, ma anche la stessa Ostia, l'Idroscalo, sempre per Caro Diario, per il monumento di Pasolini, comunque sempre a temperature molto elevate. Il nostro viaggio comunque è stato un viaggio estivo, sì. E adesso ciclicamente torniamo a parlarne proprio quasi d'estate, insomma.
Giustamente. Io ricordo un passaggio di Eccebombo, credo che fosse Eccebombo, sì. In cui questo gruppo di ragazzi romani di Prati o a Prati, da quelle parti, dove devono decidere, vogliono andare al cinema, ma sono tutti chiusi i cinema. Ce n'è uno aperto, ma sta tipo in fondo al Nomentano, non ricordo adesso in quale.
Era uno dei famosi cineclub degli anni 70 romani, e alla fine si trovano nella camera da pranzo, sì, di una famiglia,
e
che
loro dicono,
che li saluta
ma
mestamente.
Chi ci va laggiù? Questa è una battuta che in verità, come sempre nei film di Nanni Moretti, dice qualcosa d'altro al di là della battuta, dice della stanzialità dei romani nei loro quartieri, no? E Roma è una città così complessa, così difficile da attraversare, ma c'è anche un'abitudine a vivere nel quartiere, e i personaggi di Nanni Moretti per un bel po' sono stati stanziali, tutto sommato.
Sì, beh, lui lo avevano accusato di fare film unicamente su Prati, anzi su Piazza Mazzini,
sì.
Quindi poi con il passare del tempo, insomma, dopo diversi film, insomma, si è allargato, è andato a Monteverde, perché poi Prati è il quartiere poi infanzia, perché lui abitava lì comunque, certo. E poi è andato a Monteverde, ha girato Bianca a Monteverde, poi c'è stata in Bianca, c'è anche Villa Borghese, ma ci sono altri luoghi,
sì,
c'è
un po' allargato.
Esatto, con la messa, certo, infinita, è arrivato in Borgata, insomma, comunque
ha fatto un giro, una rappresentazione giusta e bella di Roma. Allora, Giorgio, sì, Bifferale, ti ringraziamo. Viaggio a Roma.
Grazie
con Nanni Moretti, Lozzi Publishing, e insieme a Paolo Di Paolo avete scritto questo libro molto bello. Complimenti.
Grazie.
E a presto.
A presto.
Stai benissimo. Adesso non te li fai più stirare.
Cosa?
I capelli.
Oh, no, non più.
Ti stanno bene.
Grazie.
Sempre sposata?
Sì, sì. Tu cosa ci fai a New York?
Sto facendo un lavoro per la TV.
Questi due attori doppiati da straordinari doppiatori italiani, si parlava prima del doppiaggio di un doppiatore che purtroppo non c'è più, e sono Barbara Streisand e Robert Redford in un film capolavoro del 1973.
Come eravamo?
Una storia d'amore che racconta...
Amore e politica.
Racconta infatti un momento molto molto importante
Stati
Uniti d'America. Quando vuole, cioè io lo so quasi a memoria.
Ma
però
lo possiamo anche risentire?
Risentiamo. Sì, certo, si può risentire domenica, dottor Zonta, si può riprendere, mi stava confondendo le idee. Sarà il film del cinema alla radio di domenica, condotto magistralmente dal dottor Magrelli, ma insomma è un modo come un altro per risentire momenti meravigliosi del cinema americano di un grande regista che è Sidney Pollack. Basta, non dico altro, perché forse dottor
lo sai, Fisio, che abbiamo il primo vincitore del primo super quiz, che vince il
lo
primo
prenda
libro.
Prenda lei.
No, non lei.
Mi prendo questo.
Insieme.
Sì,
chi
pronto?
È? Pronto?
Sì, pronto. Buonasera.
Oh, Una vincitrice.
Una vincitrice. Da dove ci chiama?
Mi chiamo da Borgo San Lorenzo, dalla provincia di Firenze.
Ma è emozionata di aver vinto il primo libro di
sono contentissima.
Benissimo. Il suo nome e da dove chiama, l'ha detto?
No, anche il titolo.
Il nome,
noi, Elisabetta.
Elisabetta. Qual è il film?
Il film è Germania anno zero.
Esatto.
Bravissimo.
Beh, complimenti. Forse dovremmo essere più...
No,
lei è brava, no, in verità. Sono bravi, non c'è niente da fare, ci superano.
Straordinaria, bravissima. Complimenti e riceverai il libro.
Chi ha fatto codesta trasmissione?
La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiore Liborio, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Giovanni Cioni. Poi c'era il dottor Bifferali per il libro su Nanni Moretti, poi c'era il dottor Zonta, Steve della casa dai David di Donatello e Fisio Mula,
adesso c'è Tre soldi.
Tre soldi, piccole identità italiane.